Ciao. Ciao G, mi vedo, quindi mi saluto. Ciao G, mi vedo nello schermo, nel monitor. Mi monitoro. Buongiorno a tutti dal vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G. Grandi cose. Cosa? Oggi? Ma come sempre. Ieri. Ieri l'altro. Non eravamo insieme. Però ho trovato tanta gente in giro che è insieme a me in quest'ora qui, no? Sì, perché ieri era il giorno, era il giorno. Quale giorno? Ma quale giorno? Quel giorno che tutto l'anno uno come me aspetta, eh? Sì, ci sono diverse attese, no? Durante la... Ma ieri era il giorno in cui, essendo la domenica corrispondente alla festa della mamma, in cui c'erano i mercatini dei ragazzi e dei bambini in varie località, Il problema è che li fanno poi tutti lo stesso giorno, e se tu vai da una parte poi tu perdi la roba di l'altra, vero? Perché ci sono tanti furbini in giro, ci sono tanti furbini che vanno a pigliare le cosine a un euro, due euro, ai bambini poverini, Vero? Tanti furbini, anch'io, vabbè, no, in ogni modo... No, effettivamente non c'era un granché, devo dire, Casellina, Grassina e i due maggiori mercatini della zona qua, che vengono fatti sempre in corrispondenza della festa della mamma, non c'era un granché. Ciò nonostante ho riempito la macchina, ancora, e ancora, così, è incredibile, E poi uno è contento, fa beneficenza, e questo è molto importante. E, insomma, non ho niente, cioè il pezzo, cioè quello che tutti gli anni mi aspetto, il pezzo, non è uscito fuori, però tanti pezzettini, ho fatto razzia di pinocchi, pinocchietti, pinocchioni, pinocchiettini e pinocchiettoni, insomma da tutte le parti. Ah, perché poi, non solo, allora, senti, da Casellina via, poi dopo via a Grassina, da Grassina via in piazza Santa Croce a Firenze, perché lì c'è tutta la fiera del libro, e poi via un'altra stradina che si chiama via Torta, perché è torta, perché un tempo a Firenze romana c'era l'anfiteatro, no? E delle strade ripercorrono ancora il suo perimetro, anche se non c'è più, sotto, insomma, non c'è. Via Torta si chiama così perché è torta, è così, è tonda, come, cioè, perché ripercorre i bordi dell'anfiteatro, l'antico anfiteatro, il teatro romano. Vabbè. E così, tun, come un birillo, ieri, tempo pieno, ho lavorato tanto, di qua e di là, ho riempito. Ma a proposito della festa della mamma, mi era arrivata una poesia che non avevo fatto in tempo a leggere, perché che vuoi, leggiamola. Ma guarda bellina, ci sono tanti fiorellini, guarda, appiccicati sopra, oh guarda, non ci posso credere, guarda che fiorellini, guarda, vabbè, assenza. Regala l'amaro il triste giorno, il cuore tuo giardino serrato non va oltre la perdita di una margherita spezzata, dolore acre, vuoto, che recinta l'amore voluto, madre sempre madre, dal balcone stellato sull'eterno bambino baci piovuti planano. Ma questo sembra scritto per mia madre, la quale si chiamava Margherita. E qui ci sono le margherite. Grazie. L'ha scritta una delle varie Laura che insomma, circolano intorno a quest'ora. Grazie, cara, perché ci sono anche le madri morte, e quindi, no, mica tutte le madri sono vive. Per carità di Dio. Oh, io mi siedo, perché insomma, la poesia letta in piedi, ma poi le altre cose magari a sedere, Vediamo un pochino, allora, secondo te, mi scrive Luca in una email, si può dire la parola antivismo? Antivismo? Guarda, Io mi sono permesso di controllare, perché prima ho detto questa parola non esiste, forse attivismo, ma non antivismo. Ho controllato, non esiste. Quindi non si può dire. Perché me lo chiedi? Non mi spiega perché me lo chiedi. Probabilmente qualcuno l'ha detto, tu hai sentito dire questa parola e pensi che non si possa dire. Sì. Vabbè. Dunque, il governo Berlusconi non sono 21 ministri, ma sono 20 e mezzo. Sono di sinistra e sono fiero. Ciao Luca. Vabbè, oh, per carità di Dio. Però voglio dire, antivismo, che vorrà mai dire? Vabbè, insomma, niente. Un altro mi chiede, ma di Gian Burrasca? Non ne parli mai. Parlo sempre di Pinocchio e di Gian Burrasca. E di Gian Burrasca? Beh, di Gian Burrasca bisognerebbe parlarne, così come di Sussi e Bidimissi, come di Giannettino. Ci sono tanti personaggini toscani, no? Certamente, che varrebbero la pena, che varrebbe la pena di nominare, di approfondire. Ma guardate, ma abbiamo tanto, avremo tempo. Sergente G, lei sa perché il wrestling nella TV italiana non possa andare in onda in certe ore per legge? E perché invece la De Filippi ci sia ad ogni ora? Caporale Lucas, questa è la domanda a cui non so rispondere. Nessuno sa rispondere a questa domanda. La De Filippi è molto peggio del wrestling. È dannosa. Cioè, fa danni molto più della visione di due che fanno finta di darsene. Perché? Perché fa danni la De Filippi, secondo me, e anche, immagino, secondo te, Caporale Lucas. Comodo. Dicevo, perché guarda questi programmi, Uomini e Donne, no? Il tronista, questo bellone, no? Cioè, io non lo seguo, ma so più o meno che ci sono delle ragazze che si contendono i favori di questo uomo. Cioè, si sottolinea, si avalla il più bieco maschilismo. E poi l'uomo deve essere bello. Bellissimo, un manzo, questi manzotti, è orribile. Guarda amici si sfruttano le speranze, le ambizioni di persone che, per lo più, io ho visto un'intervista a uno che ha vinto Amici, abbastanza, uno dei, forse il primo che ha vinto Amici, non mi ricordo il nome, ma sai, quel ragazzo che canta. Ma non solo, insomma, sa fare di tutto. Dopo il primo momento di boom, no? È sparito, non ha più combinato niente. Cioè, era un'intervista proprio che verteva su questo, sulle illusioni e poi sul niente che era riuscito a raggiungere. Solo che Amici va in onda su Canale 5, l'intervista era sulla Rai, e chissà perché. Vabbè, insomma, in ogni caso, ecco, dico, si specula sulle speranze, i ragazzi a volte anche bravi, immagino, si fa spettacolo anche a volte biecamente su questo. E poi c'è posta per te un piangere dall'inizio alla fine, una lagna, una cosa, e mi stupisco che personaggi, anche, vabbè, i calciatori sono personaggi che insomma ragionano coi piedi e se gli dà un po' di soldi vanno dovunque, è vero? No, per carità di Dio. Però, vero? No, ho visto anche dei grossi nomi del cinema mondiale, Chi c'era? Non ho visto. Ma anche se non lo seguo, ma sono cose che anche se non le guardi non puoi fare a meno di vederle, perché o te le rifila la blob o comunque per un attimo vai e c'hai lo zapping. Ecco, è dannosissima. Fa un programma più brutto dell'altro, però, proprio perché gli italiani vogliono essere presi a calci, dovunque, ecco, cioè il peggio paga, e quindi ha successo. Non so perché, bisognerebbe insegnare alla gente a migliorare nei propri gusti. Vabbè, infatti oggi, ieri ho visto un bel programma su Rai 2, bello perché ci ha fatto bene, purtroppo era un argomento tragico, Aldo Moro, ne ho visto un pezzo anch'io. ieri, ma non era ieri, deve essere ieri, ma perché quando frequentavo la scuola nessun professore ci ha mai raccontato niente? Erano anni brutti, ma perché non far capire a scuola cosa succedeva in Italia? Mi scrive Paolo. È vero, probabilmente te hai avuto dei professori un po' rossi e magari non volevano spiegare chi fossero le Brigate Rosse, non lo so, in ogni caso sarebbe invece giusto, no? Il programma non era male, lo sai che ti dico? Non è male nemmeno la nostra pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eila, Eila, Eila! Sapete cosa vi devo dire? Che la mia ammonitona se l'è cavata veramente molto bene, molto bene, andata bene, andata bene. Perché io venerdì vi dissi che sarei andato a un'asta, no? Quella dove, per vedere questa ammonite che ho qui in questo catalogo d'asta, no? Questa ammonite che è della stessa esatta misura della mia, cioè ecco, questa è quella sul catalogo, esatta, e quella è la mia, cioè praticamente volevo sapere a quanto arrivava, no? Perché era quotata dai 600 agli 800 euro. Ecco, ho detto andiamo a vedere. Mi sono fatto un'indigestione di cose belle perché c'era archeologia. Dunque, vediamo un po'. La signora mia ammonite qui, ora vediamo di. La voglio toccare, voglio toccarla, voglio toccarla. Qui si tocca l'universo, tocca i secoli, si tocca il giurassico, hai capito? È stato uno degli oggetti che più hanno incrementato la loro quotazione. Eh sì, perché? Cioè non la mia, perché la mia resta mia, l'ho pagata 70 euro e quindi resta mia. C'è stata una bella battaglia, la banditrice d'asta a un certo punto ha detto su questo oggetto c'è molto interesse prima di cominciare. E allora hanno cominciato perché era bello perché ci sono quelli al telefono, no? C'erano 9 telefoni e ta 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 ta, ta questi puntavano, offrivano per persone che erano al telefono, no? Sicuramente persone molto abbienti, poi le persone in sala e poi c'erano anche i prezzi, diciamo, già dati da qualcuno precedentemente. Insomma, c'è stata una bella battaglia, avanti su e su, a forza di 100 euro per volta, ta ta ta, è arrivata la discreta cifra di 2.600 euro. Brava, ti sei comportata molto bene, vedi, 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 eccola qui, ti sei comportata molto bene perché 2.600 euro e io l'ho pagata 70, ti devo dire la verità, a me mi sta di molto bene, eh? Bene, e poi non solo, non solo, non solo, guarda, c'era anche un uovo di dinosauro, eccolo qui, vuoi vedere l'uovo di dinosauro? Ma c'era un uovo di dinosauro in asta. Ecco, guarda, bellino, bellino, sì, bellino. Lui era partito da una cifra di 350 euro, è arrivato a 850, non è male. Un po' sotto questo c'era un pesce grosso, un grosso pesce. Qualcuno non ha raggiunto le cifre volute. Questo pesce era molto grande, si vede il pesce, ora si vede il pesce. Guarda questo pescione, no? Grande, pesce fossile, questo qua. Dunque questo pesce meno, perché era quotato 1.000 euro, ha raggiunto gli 850 euro. Io mi sono segnato tutto, mi sono segnato tutto, ragazzi. Ma volete vedere qualcosa di bello, eh? E a quanto è andato via? Per esempio, abbiamo qua una benda di mummia. Via, 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 via. Ma che cos'ha questa benda di mummia di bello? Ciò che è praticamente dipinta sopra, ci hanno dipinto, hanno scritto, hanno fatto dei geroglifici, insomma c'è ogni cosa. Questa è arrivata a 20.500 euro, ma la quotazione era le 20.000, per cui è rimasta sul suo, insomma mica male. E poi, guarda, questo coprimummia, questo no, così, coprimummia, raro coprimummia, qua che bello, qua che bello questo raro coprimummia. Bello, era altezza d'uomo, sì, dentro una vetrina, molto bello, anche se in effetti questo coprimummia è fatto, è dichiaratamente fatto anche con pezzi di altri, insomma, ma il viso è stupendo. Ha raggiunto, vedi, questo era quotato un massimo di 15.000, ha raggiunto i 23.000 euro, insomma, mica male, no, le voglio far vedere altre cose. Questo, per esempio, questo era un mattoncino. un mattoncino piccolo, vi assicuro piccolo, è qui a tutta pagina, ma è piccolo, sarà stato 25 centimetri di lunghezza, piccolo mattoncino di base, diciamo, di fondazione, rarissimo a quanto pare, cioè praticamente ha raggiunto i 22.000 euro, una cosina così, 22.000 euro, magari un po' sotto quello che, perché lo davano a 25-30. Oh, anche gli etruschi c'erano, guarda, qui c'è un'urnetta cineraria etrusca, questa in fondo era alla portata, via, guarda, questa urnetta cineraria con una scritta sopra, sa quanto l'hanno data via questa? Beh, a 3.600. Beh, aveva un massimo di 2005, ha incrementato abbastanza. E ti potevi togliere lo sfizio di prendere un bronzetto etrusco, guarda, e te li faccio vedere, dai 200 euro ai 950 euro. Un po' di bronzetti etruschi, insomma, cioè, voglio dire, mica male, Quello da 200 era piccolissimo, però insomma. E per terminare vi faccio vedere la tomba della fanciulla. La tomba della fanciulla. Allora, questi sono 31 pezzi. Tutti questi, facevano parte di una unica tomba, chiamata la tomba della fanciulla. Quanta robina bella! Oggi è stata una bella battaglia su questo, sì, perché praticamente lo davano a un massimo di 8.500 e è arrivato a 14.000. Qualcuno al telefono se l'è aggiudicato perché non ne poteva fare a meno. Insomma, è stato divertente perché ho visto. E poi il problema, ora mi alzo perché sennò qui mi anchiloso. Allora dicevo, il problema quando tu vai a queste aste, no? È che ti pizzica sempre il capo. No, veramente no, cioè io ero lì solo per vedere e prendere nota delle varie quotazioni perché mi interessava, non volevo comprare niente, i soldi me li tenevo per il mercatino dei bambini. Insomma, praticamente che cosa è successo? Succede che mentre sei lì, non so perché, normalmente non ti succede mai, ma ti pizzica il capo, ti pizzica sempre qui. E se tu fai così, ti aggiudicano l'oggetto e te lo pigliano come un'offerta, cioè tu rilanci, capito? Allora il problema è che tu ti devi tenere il pizzicore al capo perché, eppure sempre ti viene il prudore perché se no non puoi. Allora a un certo punto ho risolto, mi sono messo a sedere dietro uno che era una montagna, tanto a me interessava sentire più che vedere gli oggetti, poi non li facevo nemmeno vedere di materialmente, insomma, su uno schermo le fotografie, vabbè, insomma. Sono messo lì dietro e cominciavo a grattarmi tutto perché tanto mi vedevano. Che bello, effettivamente è una bella esperienza. È specialmente difficile vedere un'asta che offra del materiale archeologico, roba che normalmente non si può commerciare se non sotto l'egida delle soprintendenze e così via. Bene, mi sono divertito e so che la mia ammonite da 70 euro l'ho pagata io a 2.600, ha avuto un certo incremento di valore, devo dire, sono contento, ma non la vendo mica, sì, la vendo. Allora volevo dire, cambiamo decisamente argomento, O avete sentito? Il piromane. O un hanno preso uno, io voglio dire sia lui perché tu sai com'è, no? Bisogna sempre parlare al condizionale finché non c'è un giudizio, perché c'è. Poi lui dice non sono stato io, hanno trovato di tutto. Comunque hanno preso questo sospetto piromane, diciamo così, no? Quando io ho visto questa fotografia, perché tutti i giornali, è stata una cosa che da Firenze si è diramata in tutta Italia. Ma io ho visto lì, l'ho già visto. L'ho già visto sì, in televisione. Effettivamente ho ricordato. Ho detto, guarda lei. Lui faceva un programma su una televisione toscana, non era questa, e, però non mi ricordo quale fosse, ma sono sicuro che mi hanno detto che non era questa. Ecco, e quindi questo qua, facevo un talk show. Eccolo lì, un tunnelino. Oh, grazie Bartoloni. Ecco, proprio lui. Io lo guardavo, ma diversi anni fa, perché aveva questo sopracciglione anche più grosso di così. Sopracciglione, era tutto piuttosto, insomma, messo già. Si circondava di giovani tutti azzimati che sembrava lo adorassero. E poi vendeva anche piscine, credo, di famiglia, insomma, le sue piscine. Non mi era mai piaciuto, però mi incuriosiva. Quindi quando lo vedevo un attimo mi ci fermavo per capire, c'era qualcosa che mi incuriosiva in lui ma non sapevo cosa, c'era qualcosa. E quello forse era il suo segreto, il suo mistero chiuso in sé. Poi quando ci hanno fatto vedere anche dei pezzettini in certi telegiornali di questi programmi, mi sono ricordato quando hanno detto che questo aveva già dato fuoco a degli alberghi, a un hotel a Roma, con 14 feriti. E anche una volta mi sono ricordato di aver detto, oh, guarda in lei, sapete così, guarda in lei. Guarda in lei, i Nassi. E non solo, mi ricordo anche che un paio di volte questo personaggio mi chiamò alla radio, anni fa, non ricordo perché. Ma mi chiamò, disse, forse per invitarmi a uno dei suoi show, dei suoi programmi televisivi, o forse per farmi dei complimenti, forse tutte e due le cose. Ecco, perché sì, la gente parte sempre dai complimenti, poi ti chiede qualcosa. Ecco, quindi c'era anche, non ho mai avuto contatti, non sono mai andato, in ogni caso, guarda un po'. E la cosa mi ha fatto pena, prima cosa, pena per questa persona, perché è una persona malata. Sempre che sia lui, sempre, comunque è una persona che ha avuto delle condanne, poi è stato, insomma, malato, buttiamolo fuori, insomma, come dire. Ma ci sono due cose che a me non tornano in tutto questo, al di là della persona, così, in genere. Allora, quando succede qualcosa di questo tipo, io penso subito, che cosa avrei fatto io per prendere questo personaggio? Tanto più me lo chiedo dal momento che ho sentito che avevano una rosa di 12 incendiari, 12 piromani a Firenze. Ma è possibile che qui in zona ci siano 12 persone sospettabili di fare una cosa del genere? Sono tante, è una cosa tremenda. E evidentemente tutte libere, tutte per fatti loro. Bene. Quindi sapevano, avevano una lista di 12 sospetti, il che vuol dire che di questi sospetti si sa nome, cognome, indirizzo, tutto quanto, giusto? Perché come minimo ti schedano, hai avuto qualche condanna, oppure c'è un sospetto, sanno chi sei. Ma perché? Io cosa avrei fatto? Perché la sera dopo, la prima sera ti dà fuoco a 5-6 macchine, no? 5-6 macchine, non è un caso. C'è uno che vuol fare qualcosa di grosso. Perché subito la sera dopo non vai a beccarlo? Ma se, perché, scusa, aspetti che ne abbia incendiate 60? Se io ho dei sospetti, io so già quali possono essere i piromani, io metto alle calcagna di ognuno di loro uno, due, tre uomini, non so, in borghese, tutto tranquillo. La sera dopo, se è la sera dopo, o la sera dopo ancora, o la sera dopo ancora, quando entra in azione, lo becchi. Tutt'al più dà fuoco a un'altra macchina e poi lo becchi. Mi sembra tanto semplice. Cioè, forse non si può, non lo so, però basterebbe pedinare. Vedere la sera quando uno esce, cercare di capire dove va, cosa fa di notte. E lo becchi, per forza lo becchi, se tutti i sospetti, se poi l'incendiario è fra quei sospetti, lo becchi per forza. Ora io mi chiedo come mai non sia stata fatta la volta dopo, cioè subito, dalla sera dopo non sia stato messo in moto questo ingranaggio, questo meccanismo. Forse sì, o forse no. È chiaro che anche loro hanno tante cose, tanta criminalità. Questo però mi lascia perplesso, non si può aspettare che ne incendi 60 e poi dire l'abbiamo preso. Grazie, ha avuto la soffiata, ha avuto una segnalazione. Insomma, seconda cosa che non mi torna, è che queste persone siano libere. Cioè io non capisco perché una persona che ha dato fuoco a un albergo con 14 feriti possa essere libero, perché insomma, sai, il poverino è malato. Ma io ti dirò di più, è meglio un delinquente abituale ma sano di mente che un disgraziato che è malato e che fa queste cose perché? Perché c'è un impulso strano che gli dice di farlo. Perché il delinquente può ancora cambiare, può ancora diventare, insomma, può ancora smettere di fare il delinquente se è sano di mente. Il malato no, guarda che so, il mostro di Foligno. Che ha detto il mostro di Foligno? Se mi mettete fuori io ammazzo altri bambini. È così, perché è malato, è malatissimo e quindi deve stare dentro. Quindi purtroppo, bisogna dire, non sarebbe giusto. Ma quando uno è infermo di mente, è malato, non lo si butta fuori, è proprio quando lo si tiene dentro. Quando uno invece è un delinquente, ma può ragionare, può anche redimersi, beh, insomma, allora è un altro discorso. Vabbè, quindi ci sono queste due cose. Perché non è stato beccato subito? Perché si lasciano in giro queste persone potenzialmente pericolosissime, ma immagina se questo gli piglia, va a incendiare una scuola, i bambini, può farlo benissimo, chi glielo impedisce? Nessuno. Insomma, a questo punto dice, ma effettivamente, sempre non parlo di questa persona in particolare, perché questo è, vabbè, dice non sono stato io, il padre dice non è stato lui, vabbè, d'accordo, la carità, tutto al condizionale. Però questo è un po' pesante, un po' grave, e forse bisognerebbe rifletterci un attimo. Per esempio, ricordate Piero Cannata? Piero Cannata. Lui andò a tirare una martellata ai Davide, ai piedi di Davide. Poi ha fatte altre, ne ha fatte altre. Nel frattempo, fra la prima e la seconda, io lo intervistai alla radio, telefonicamente. Forse è l'unica intervista, lo beccai al telefono e lo mandai in diretta. E fu qualcosa di illuminante nella sua follia, ovviamente. Del resto, una persona così può far male a un'opera d'arte, ma non farebbe mai male a una persona. Per esempio, io sul mio libro Il Sondazzo, questo, avevo ripreso qualche frase di questa intervista, no? E magari provo a leggere qualcosa. Signor Cannata, lei ha danneggiato delle grandi opere d'arte, perché? Perché no, risponde lui. Se io le chiedessi perché lei ha tirato una pedata a quel sassetto in mezzo alla strada, che cosa mi risponderebbe? Ma, dico io, il sassetto è una cosa e il Davide di Michelangelo un'altra. Sono persino banale in questo. E lui invece, che è molto più originale, dice, sì, certo, anche un pacchetto di sigarette vuote è un'altra cosa. Ma... E l'affresco dell'Ippi cos'è? Una crosta qualsiasi? Ah sì, perché, no, e questa era l'intervista fatta dopo la seconda, aveva sfregiato un affresco dell'Ippi, fra la seconda e la terza, sì. Lui risponde, ma anche sul pacchetto delle Camel c'è il cammello. Ma non fa la piega. Dico io, ma non si possono fare certi confronti? E lui mi risponde, vede, io non ammazzo persone, però se lei mi viene a dire di non usare un oggetto usabile, io questo non l'accetto. Ma una persona non potrei tagliare nemmeno una falangetta, capito? Del male a nessuno farebbe, però è un'opera d'arte. Cioè, però a Davide sì, gli ho detto io. Che c'entra? Quello è un pezzo di sasso qualsiasi. Se lei avesse, ecco, questa è una cosa molto interessante. Se lei avesse una gamba congelata, mi ha detto, e l'unico modo per salvargliela fosse di bruciare la Venere di Botticelli. E lei non vuole. Io la gamba, gliela salvo lo stesso. Capito? Cioè, lui brucia la tavola, perché su una tavola di legno, c'ha la gamba congelata. Lui può fare un fuoco solo per scongelarmi la gamba e c'è solo quel legno lì. Cioè, è la Venere di Botticelli. Lui dà fuoco per salvare la mia gamba. Perché dà più importanza all'essere umano che non all'opera d'arte. Io mi terrei la gamba congelata, non farei mai una cosa del genere. Ma io evidentemente sono meno avanti di lui. Eccola là. Chi la brucierebbe? Chi la brucierebbe? Vabbè. Dico io, no, la Venere no. Ma anche la gamba però. Se poi vuole una spiegazione, dice lui, l'ho fatto per una voce che ho sentito appena finito di fare all'amore. La voce diceva, era questo che volevo. Sibillino. E chi le ha detto questa frase? Nessuno, dice, era solo una voce. Lei ritiene di essere normale? Io ho scelto di fare l'amore e di essere felice, mentre lei, che rappresenta tutto il maschile oltre a me, ha scelto di non essere felice. Capito? Io ho scelto di non essere felice, lui ha scelto di essere felice. Io rappresento tutto il maschile oltre a lui, lui ha scelto di fare l'amore. Queste parole sono le parole di un folle, ma secondo me sono parole su cui si dovrebbe molto, 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 molto riflettere. Per cui quell'intervista che poi fu ripresa anche dai giornali e così via, l'ho trovata molto interessante e ci ho imparato pure qualcosa. Certo, Cannata non deve fare quelle cose là, però i suoi ragionamenti strani seguono un senso e che non farebbe mai male a un essere umano. Il piromane, sì, attenzione, non ti va a bruciare la Venere dei Botticelli, ma ti brucia magari un albergo, una scuola, una casa, una macchina con le persone dentro, che ne sai. Va bene, volevo anche appunto farvi ricordare a qualcuno che l'avrà sentita oppure conoscere questa piccola intervista illuminante a una persona che a volte penso i pazzi siano molto più avanti di noi. Oh sì, oh io torno qua, i crucifi, crucifi, quello lì. Allora dai, vediamo un po' di 102, allora, orizzontale, è destinata alla registrazione dei suoni dei film, è destinata, cioè NAS è colonna sonora, ecco, e poi abbiamo il 9 verticale, che non c'entra niente, il fiume di Tivoli, l'aniene, se ti dico l'aniene, credimi. Il numero 53 orizzontale, 53, ecco, Nino che fu un famoso attore napoletano, ci sono Tarant, chi sarà? Nino Taranto, eccolo qua, e poi il 10 verticale, li ha chi comanda, poteri. Ah, ecco, vediamo un po' questo, il 115 orizzontale, 115, la diva di 9 settimane e mezzo, questo lo lascio in sospeso, figlioli miei, la diva di 9 settimane e mezzo, da da da, non è quello, sì è quello, da 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 da, ecco. Abbiamo un ger in fondo, ma fate voi se avete qualche idea, eh? va bene così, ok, dunque, oh guarda, quanto tempo manca, c'è il tempo di fare 2 telefonatine, penso, guardala, oh, meno male, non è più militaresca, eh? Guarda, ah, che bel cappellino, eh? Estivo, cappellino elegante, insomma, ti sta bene, buava, ora ti metto lì, ti metto lì, facciamo un paio di telefonate, eh? Invia, si è parlato di cose serie, ora, no, che fa? Ho già sbagliato il numero, ho già sbagliato il prefisso, eh? Scusa, capita, nell'orgasmo, l'orgasmo nel senso di confusione, non è l'orgasmo, eh? Sì, i piromani... No, no, non c'entra niente il piromane. Che c'entra il piromane? Allora, mia, vediamo se risponde qualcuno. Intanto, non ho la più pallida idea, però c'hanno un bel cognome questi signori. Ogni tanto piglia, vediamo se, se ce n'è. Però non risponde questo qui. Dai, non risponde. Non risponde. Prendo la linea nuovamente e faccio un altro numero. Ecco. Ecco. E voilà. Vediamo se questo mi risponde. Sono quei giorni in cui la gente non risponde. I giorni in cui rispondono tutti. È vero. Oh, come è vero. È vero. Pronto?
Sì.
Bottoni?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, signor Bottoni. Senta, io sono Occhielli. Si ricorda di me?
No.
Via, si sbottoni un po', via, non facciamo tanto, via, non faccia tanto l'abbottonato, voglio dire, no? Signor Bottoni, Occhielli, non si ricorda di me, Occhielli?
No, il nome non mi dice granché.
Ma come? Uno che si chiama Bottoni non sa... Ma allora lei non è mai entrato.
Mi dice che cosa posso fare per lei?
Ma lei è molto azzimato, sa. Senta, dunque, allora lei dovrebbe, siccome, guardi, non è fine che sia, insomma, disgiunta la cosa, no? Lei dovrebbe entrare dentro di me per completare la funzione. Mi entrerebbe dentro?
Vabbè, ho capito.
Signor Bottoni.
Voglio divertirsi.
Ma no, signor Bottoni, ma anche lei faccia un sorrisino, ma lo vede anche solo da una parte. Signor Bottoni, e i bottoni degli occhielli, ha capito, signor Bottoni? Cioè, faccia un sorrisino, i bottoni negli occhielli, ha capito? Le dice nulla? Mia moglie si chiama Asola. Ma no, ci sono delle persone talmente serie, seriose, che proprio, prima cosa, non sanno nemmeno lo spirito dove sia. Non sono toscane. La Toscana. Beh, andiamo un altro bottone, via. Ma abbi pazienza. Ma io mi domando, il Dio. Beh, se trovo un bottone gay, magari... Ma io gli chiedo di entrare dentro all'occhiello, mia. Ma appunto, mia, parliamoci chiaro. Ma che gente c'è nel mondo? Che gente c'è nel mondo? Bene.
Pronto?
Pronto, signora Bottoni?
Sì.
Buongiorno. Senta, io non so se lei c'ha ago e filo.
Chi è?
Sì, sono qui, guardi, il problema è che mi si è tutta aperta la patta dei pantaloni, mi sono saltati tutti i bottoni, ce n'avrebbe un paio da cucina? Pronto? Ma signora Bottoni, vabbè, andiamo ad un altro bottone, che tipi sono questi bottoni secondo voi? Non so, effettivamente, aspetta, sì. Forse sarà venuto? Forse un numero? Vabbè, vediamo un po'? Sì. Vabbè. Sarà il nome Bottoni, no? Come si dice, attaccare un bottone, per esempio? Se ti saltano i bottoni della patta dei pantaloni, ci vuole qualcuno e ti ricuccia sopra. Anche qui non c'è nessuno, anche qui sono saltati i bottoni, ovviamente. Vabbè, andiamo un altro bottoni. Oh, mi sono incaponito su bottoni oggi. Bottoni, se fossero pottoni sarebbe un'altra cosa, completamente diverso. Ma come si fa a chiamarsi Bottoni? Siamo Bottoni, via. Ma perché uno deve chiamarsi Bottoni? Signora? Pronto?
Chi è che parla?
Buongiorno, senta signora Bottoni, è lei?
Sì.
Bottoni, senta signora Bottoni, ora io non fo per dire, ma c'è suo marito, suo figlio, qualcuno?
Chi è lei che parla?
Gli ho detto che sono Occhielli, Occhielli.
Dico Pieri?
Pieri, Occhielli.
Ah, Occhielli.
Occhielli. Lei è la signora Bottoni?
Sì, sono la signora Bottoni.
E io sono il signor Occhielli.
E cosa cerca?
Signora, noi dobbiamo compenetrarci. Siccome... guarda, mi è venuto il mal di gola perché mi si è aperto tutto qui, no? E i bottoni, il bottone è scappato via.
Ma cosa vuole da mio marito? Mi dica.
Ma signora, anche lei va bene, eh?
Va bene, allora mi dica.
Quanti bottoni siete?
Ma lei chi è?
In famiglia quanti bottoni siete?
Ma lei mi dica chi è?
Che a me servono 4 bottoni.
E i bottoni io non ne ho.
Come non ne ha, signora?
Senta,
ma signora Bottoni non c'ha bottoni, ma come si permette? Ago, filo e giù, eh? A me non riesce. Bottoni? Spariscono. I bottoni vanno... Cioè, è vero, quando vanno via bottoni, poi lo raccatti il bottone, lo metti in tasca, e dopo anni ritrovi i bottoni in quella tasca lì. Dice, che è questo bottone? Che devo fare? Ma certamente questi bottoni sono veramente... veramente abbottonati, devo dire abbottonati, cioè non parlano molto, non hanno tanta voglia, perché quale sarà il problema che porta i bottoni a essere così poco inclini ad attaccare i bottoni? Ora l'attacco un bottone io. L'altra volta abbiamo fatto Berlusconi, vero? Che si è messo a bottoni? Questo bottone non c'è.
Ah. Sì.
Ah, bottoni?
Sì.
Sono bottini. Sono bottoni?
Dice.
Mi sente, bottoni?
Sì.
Io sono bottini.
Chi?
Bottini. Bottini, sono bottini.
Io sono bottini, non sono bottini.
Lei è... No, ma io sono bottini. Lei è bottoni e io sono bottini.
E dice?
Appunto, volevo dire, siccome insomma io ho conosciuto un po' di persone di famiglia sua, è una famiglia molto, molto per bene, no? Quindi volevo anche dire che io da parte mia faccio di tutto il possibile anche per essere più o meno di qua e di là, lei mi capisce, perché altrimenti che si vive a fare? Tutto sta in tutto questo andare, venire, superare, tornare indietro, capisce? Ha capito?
Non ho capito.
Mi fa piacere che abbia capito. Quindi io volevo continuare a dirle che una famiglia per bene come la sua io non l'ho mai trovata, guardi, persone meravigliose. E quando io andai laggiù, poi tornai indietro, mi dissero che forse, guarda, sì, chi è? Bottoni? Bottoni, ma che persona per bene, eh? Lei stesso, che grande persona.
Signore.
Com'è?
Ma è capitato qualche volta che io ho ricevuto delle vostre? Io ve le ho riportate.
Sì, ma appunto le ho riportate, ma non tutte. Ma non tutte.
Signora, io non so cosa
No, io le volevo dire che insomma, in effetti, mi ascolti bene, perché è molto importante per lei, per me, per noi, per tutti. Quando io dissi, ma dove mi fu risposto? Quando? Io ribattei, perché? Non lo so, ma quando io vidi la luce dissi, ora so, che cosa so? Ma perché bottoni e bottoni, non può essere altre che bottoni, capisce? Sto attaccandole un bottone, l'ha capito che le sto attaccando un bottone, signor Bottoni?
Senta, signore, se io ricevo della vostra posta ve la faccio avere subito.
Ecco.
Così voi farete altrettanto per me.
Ah bene, d'accordo. Allora che cosa vuole sapere, bottoni? Che cosa vuole sapere, bottoni? Signor Bottoni, ascolti, lei mi deve fare un grande piacere. Lei deve dire una parola sola e io poi riattacco. Lei dica pubblicità, lo dica. Lo dica, bottoni, dica pubblicità, dica.
Niente, se chiede la pubblicità...
Bravo, grazie, l'ha detto.
Ciao, G. come va? Non c'è male, sono qua.
Signora Bottoni?
Sì.
Ecco, le dicevo che io conosco suo marito, che poco prima era al telefono con me, eh? Che persona per bene, signora Bottoni, sa? Lei è d'accordo con me, vero?
A te l'ho detto, sì. Io
e lui, lui ed io sono Occhielli, signora. E quando ho parlato con lui, ho provato questo senso veramente di pace. Tamo più bove, mite un sentimento di pace al corpo, in fondo, anche altre cose. Ecco, quindi, capisce? Cioè, l'importanza di essere Bottoni.
A lei, signora, chi è?
Io sono una signora, sono la moglie del signor Occhielli, che è stato un compagno di scuola di suo marito Bottoni, sa? Infatti nello stesso banco, praticamente Occhielli e Bottoni, era una coppia fantastica, eravamo, mio marito era con lui, eh. Mio marito però purtroppo, il signor Occhielli, sa, signora? Signora? È cascato un tombino. Signora! È andata via. Nel frattempo, voi non lo sapete, ma se si potessero fare fuori onda, nel frattempo io ho tenuto al telefono un sacco di tempo il signor Bottoni, durante la pubblicità, ma proprio all'ultimo lui è andato via. Allora l'ho chiamato, richiamato, e venuta fuori la moglie. E la moglie però era più mosciarella, effettivamente. Peraltro io sono una signora, secondo loro sono una signora. Allora, e che ti devo dire? Non so, vediamo un po' quello che mi avete scritto voi, vediamo quello che mi avete scritto voi, zazza, A Peccioli non hai mai chiamato, perché? Sai in quanti posti non l'ho mai chiamato, ma anche in tanti ho chiamato. Vabbè, e poi ancora... Dunque, se continui così a portare vecchie rumenta a casa tua, ma per caso c'hai Bargello? È anche una cosa che fa rima un margetto. Dunque, ciao Gila, De Filippi fa più danni della grandine, dovrebbe sparire dalla TV, è diseducativa. Ciao, sei un grande, Ilaria. Oh, vedi che la pensi come me, vedi che c'è gente che la pensa come me, e io non mi perito a parlare male di altri programmi televisivi, perché io sono sicuro che il mio, nel suo ambito, ovviamente ristretto, one man show, niente balletti, niente tronisti né ragazzotte, nulla di nulla, che però sia un programma sincero, eh? E comunque al di là del bene e del male, e anche dei tanti soldi che la De Filippi, vedete anche la sua denuncia dei redditi, incassa con tutte queste cose qua, eh? Alla faccia nostra. Oh, dunque, oggi è vero, la TV della De Filippi è spazzatura, la vedi? Ma la signora Perego ha battuto tutti con le disgrazie di quelle famiglie, poverette, non hanno più un familiare a causa di un incidente sul lavoro, facciamo diventare normale anche gli incidenti, mi dice Paolo. Beh, effettivamente la Perego, siamo lì? La TV del dolore, della macerazione, del marito morto, di quello che... Basinger, Shrek, bravo, come hai fatto a indovinare Kim Basinger? Io 9 settimane e mezzo, ma era difficile, Shrek, ma... Poi si va a scrivere, eh? Arriva secondo invece Stefano, quella topona di Kim Basinger. Ciao da Stefano. Arrivi secondo, però insomma, come dire, era lei. E poi ancora, G, perché non fai vedere più i videoclip degli anni '80 come facevi nelle prime puntate? A me piacciono molto Daniele Savarese di Monsummano. Caro Daniele Savarese di Monsummano, per una serie di motivi, ma anche perché la maggior parte delle persone vuole che io occupi tutto lo spazio di questa ora, perché dicono che un'ora è poco, eccetera, bla 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 bla. Insomma, effettivamente. Quelle cose lì, anche se piacevoli eccetera, ma anche per motivi di diritti che non sto a dilungarmi per descrivervi, effettivamente non vanno in onda. Va in onda un'ora completamente mia, in cui parlo dall'inizio alla fine. Ogni tanto però piglio la chitarra e canticchio qualcosa, eh? Non sarà un videoclip, ma sarà un video, che ne so, fate voi. Oh, a proposito, ieri una chitarra l'ho beccata. Sai, ogni tanto becco la chitarra che ho qui, questa che ho qui, ce l'ho qui sotto. Kim, cioè no, c'era Kim Basinger qui sotto, cioè, ma quindi la vai ormai tu sei vecchia. Allora, volevo dire, questa qui l'ho pagata 5 euro, con tanto di custodia. Ieri ne ho trovata una a 4 euro. 4 euro, sei stata battuta, 4 euro, A 4 euro la chitarra con custodia e tutto il resto. Ora la devo un pochino sistemare, mettere delle cornicine giuste. Effettivamente, poi in questi mercatini io non so più dove mettere le chitarre, E le chitarrine, ah, che bello. Oh, aspetta, dovrei andare a... No, Basinger lo scrivo dopo, tanto abbiamo capito. Devo invece lanciare la monetina, perché... Perché, caro Godzilla, cara testina qui, siamo arrivati alla fine del programma, perché sembra aver cominciato ora, abbiamo parlato di tante cose, eppure, guarda un po', io il fiato ce l'avrei ancora, ma non c'ho più tempo. E allora lancio la monetina. Questa monetina risponde, ha il compito di rispondere alle angosciose domande di chi segue questo programma. Quindi risponde o sì o no, perché Rita non rimane mai, ha detto sì. Questo vuol dire che, anche se avesse detto no, sarebbe lo stesso, che domani saremo ancora qui, io, voi e tutto il nostro mondo, che si trasferisce ora nel mondo reale, ma torneremo a sognare domani. Ciao da G, ciao.
Ciao G.
Siete sintonizzati su TVR Teleitalia, la televisione della tua regione.